Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La luce rende possibile la vita, rende possibile l'incontro, rende possibile la comunicazione, rende possibile la conoscenza, l'accesso alla realtà, alla verità. E rendendo possibile la conoscenza, rende possibile la libertà e il progresso. Il male si nasconde. La luce, pertanto, è anche espressione del bene, che è luminosità e crea luminosità. È giorno in cui possiamo parare. Il fatto che Dio abbia creato la luce significa che Dio ha creato il mondo come spazio di conoscenza e di verità, spazio di incontro e di libertà, spazio del bene e dell'amore. La materia prima del mondo è buona, l'essere stesso è buono. Il male non proviene dall'essere che è creato da Dio, ma esiste solo in virtù della negazione, è il no.
Terza pagina. Notizie e risvolti dal mondo della cultura. Terza pagina. Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Così il Santo Padre, in una sua memorabile omelia, quella della veglia pasquale di sabato 7 aprile scorso. La luce, veicolo di comunicazione, condizione per la conoscenza, per l'accesso alla realtà, alla verità. Con questo bagaglio di chiarore, di luminosità, chiaramente ultraterrena, ci avviciniamo nella nostra terza pagina di oggi ad una sperimentazione poetica molto originale, almeno per quanto riguarda l'Italia. Ruota attorno ad una rivista di poesia che resiste in questo paese da 36 anni, Anterem, diretta da Flavio Ermini, poeta egli stesso, veronese, autore di saggi e di sperimentazioni in bilico appunto tra espressione poetica e ricerca filosofica. Ermini è un ascoltatore del valore originario della parola. La parola parente del verbo, evidentemente. Il valore della parola che la contagia continuamente di verità, anche a confronto con le tante parole dell'oggi, così inflazionate, così offese, vorrei dire, dal senso comune o anche dal non senso. Dunque, un ascoltatore di quel valore originario di verità che le parole oggi dimenticano di avere. Ermini ci illustra la sua sperimentazione poetica così singolare proprio a partire da quella apparente contraddizione che segna ogni dire, ogni parlare, ogni manifestazione del linguaggio umano. Il contrasto tra luce, appunto, portatrice di verità, e oscurità, nascondimento del male. Insomma, fra senso manifesto e equivoco, o se vogliamo, mistero.
Ecco, all'interno dei miei libri, l'elemento luce, l'elemento oscurità, quindi l'elemento luce, il sole, e l'elemento oscurità, e quindi le tenebre, è sempre presente, ed è sempre presente in modo, diciamo così, contemporaneo. Cioè, quando c'è la luce c'è anche l'oscurità e viceversa. Questo perché? Perché nella parola che io amo, nella parola alla quale dedico quotidianamente la mia scrittura, è una parola che sempre vuole essere originaria. Noi pronunciamo sempre parole riflesse, perché sono parole, diciamo, che riguardano la nostra comunicazione, sono parole seconde, parole seconde rispetto alle parole prime, rispetto alle parole prime dei nomotetes. I nomotetes, Solone, ad Atene, Licurgo, a Sparta, Talete, il capostipite, diciamo il fondatore della scuola ionica, sono stati i primi a legiferare e a legiferare con parole prime, dando vita praticamente al vasto orizzonte di questo mondo. Lì io mi pongo, sia con le mie scritture, sia con i miei libri, che con la mia rivista, che con la rivista che porto avanti con gli amici poeti ormai dal 76.
Ante Rem. La parola originaria, però, andando indietro, 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 nel tempo, un po' come gli astrofisici fanno alla ricerca del Big Bang, no? Dell'attimo iniziale dell'universo. Voi poeti, filosofi, andate indietro, indietro nel linguaggio alla ricerca di questa parola originaria non riflessa, non contaminata da addobbi, da categorie successive di significato. Beh, è un retrocedere complesso, destinato, vorrei dire, quasi al fallimento, o no? Nessuna parola è veramente radicalmente originaria se non quella parola che si ferma alla contemplazione e che rinuncia alla comunicazione.
Forse sì, se noi pensiamo a questo cammino come un retrocedere. Quello che noi facciamo è invece un avanzare verso l'origine. È un modo, diciamo, un muoverci per temi, muoverci per questioni, muoverci per domande, per riflessioni, per andare avanti, per fare in modo che la parola non sia più un cartoccio, non sia più
un rivestimento,
una confezione, no? Per contenere le cose, no? E per farne commercio, in buona sostanza. Infatti una cosa di questo genere l'ha detta anche Heidegger, usando proprio la parola in tedesco, proprio cartoccio. E quello che io cerco di fare, e quello che noi cerchiamo di fare anche come, diciamo così, come gruppo nell'ambito di Anterem, è proprio questo, di andare alla parola originaria. E bisogna intendersi però per che cosa si intende per parola originaria, perché posso sorgere anche molti equivoci. Vedo lì sul tavolo un volume che è un volume che ho curato e che è il racconto ulteriore, no? Proprio in questo racconto ulteriore credo che ci sia il senso di questo percorso, e il senso è proprio questo, cioè noi riteniamo, io ritengo che ci sia una parola mitica che va riscoperta, una parola mitica diciamo che con il racconto può ancora trasmetterci delle se non delle risposte, degli approfondimenti alle domande che noi poniamo sull'essere. Perché? Perché quella parola mitica è quella parola che più è vicina al nostro stato demonico, quella più vicina al nostro stato arcaico, agli arcai, al principio. Quel principio che noi ovviamente non possiamo più far rivivere, ma che noi possiamo far rivivere con un secondo principio. Ed è quello. Questo è il senso di questo avanzare verso la parola originaria, verso un secondo principio. Un secondo principio che finalmente è consapevole. Il primo principio, quello dello stato demonico, quello dell'assoluta oscurità, dove i barlumi di luce probabilmente erano minimi, è stato vissuto in maniera inconsapevole dall'uomo. Il secondo principio probabilmente lo possiamo vivere in maniera consapevole. Non è un concetto facile questo del secondo principio, e io normalmente lo spiego quando me lo chiedono, rifacendomi al romanzo di formazione, no? Il romanzo di formazione dove l'obiettivo dell'adolescente è quello di raggiungere l'età adulta. In questo
trovare
caso
se stesso, insomma, di trovare compiutamente se stesso.
Esattamente. In questo caso non c'è più un raggiungimento dell'età adulta, ma si tratta di un raggiungimento del secondo principio di quello che ci determina. E come ci determina questo? Ci determina nel momento stesso in cui noi abbandoniamo la prima nascita, questa prima nascita che ci viene data dai nostri genitori, questa prima nascita che ci viene data dai nostri docenti, questa prima nascita che ci viene data dai nostri amici, dall'ambiente,
diciamo,
dalla comunità che ci circonda. Però questa è la prima nascita, che assomiglia tantissimo a quel primo principio, quella prima nascita della quale appunto noi non abbiamo consapevolezza. A un certo punto della nostra vita, ed è questo il momento della maturità, noi ci misuriamo con una parola che noi pronunciamo, misuriamo con una scrittura che noi stiliamo sulla carta, e questa scrittura, con questa scrittura, con questa parola, noi chiediamo di essere riconosciuti, abbandonando tutte le parti vecchie di noi. E nelle parti vecchie di noi c'è anche il primo principio. Per cui questo avanzamento verso il secondo principio è quell'avanzamento che dà davvero la consapevolezza di quello che noi siamo, del nostro essere.
Parola originaria vuol dire dunque un recupero delle origini nel nome di una appunto coscienza magnificata, se così posso esprimermi, di noi stessi, proprio attraverso la parola e nonostante i limiti della parola, anzi andando a snidare appunto questa sua funzione purificatrice, vorrei dire. Però sembra che questo debba avvenire sempre attraverso come posso dire, una contraddizione, un processo di paradossale, no? Che deve percorrere proprio delle aporie, delle contraddizioni, dei conflitti. E mi viene una domanda molto, forse molto tecnica: quanto l'esperienza di Anterem, poi ci ricorderà perché e come l'accento ci aiuta a comprendere il nome, è media dentro di sé la filosofia hegeliana, la dialettica hegeliana, cioè questo passare, no, attraverso il crogiolo della negazione, della contraddizione, dell'antitesi, per ritrovare un gradino superiore di comprensione.
Diciamo che il processo della scrittura, il processo poetico, no? È un processo che assomiglia moltissimo alla discesa nel Maelstrom di Edgar Allan Poe, una discesa che ci porta verso il sottosuolo della storia,
di nuovo le origini,
però le origini a noi contemporanee, no? Faccio una piccola digressione, no? Visto, considerando questo appunto, una piccola digressione. Noi abbiamo i principi, abbiamo gli arcai. Questi arcai fanno parte di milioni di anni fa. Nietzsche molto, molto bene ci ha spiegato che cosa? Ci ha spiegato che noi, per descrivere l'uomo moderno, no, ci rifacciamo quasi esclusivamente a quei 2500 anni di storia, massimo 4000 anni di storia, 2500 anni se prendiamo come origine l'uomo greco, 4000 anni se prendiamo in considerazione l'homo sapiens, e riteniamo che quello sia l'uomo eterno, che riteniamo che quello sia l'essere umano eterno. In realtà l'essere umano si è formato nei 4 milioni di anni che precedono questa storia, quindi in tutta quanta la pre-storia. Questa pre-storia è talmente ha inciso talmente nella nostra anima che tuttora è mantenuta nell'ambito della storia e tuttora si mantiene nel sottosuolo della storia. Ecco che raggiungere il sottosuolo della storia, che è presente a noi, perché è a noi contemporaneo, no? Ci si può discendere, come dicevo prima, con il maelstrom, attraverso questo gorgo che ci trascina in basso, verso queste tenebre, questa ingensilva, no? Che del nostro stato demonico, come dicevo prima, e della quale, ricordo adesso, Gabriella Druti diceva è una selva, un buio, un'oscurità, una tenebra che è popolata da belve. Queste belve che possono saltare fuori da un momento all'altro da questa tenebra e ci possono divorare oppure leccare la mano. No? E probabilmente possono fare anche entrambe le cose. Perché? Perché nell'ambito dell'Arcai cosa succede? Succede che il principio infirmissimum di non contraddizione non è ancora avvenuto, fortunatamente. E quindi come
siamo in un indistinto prelogico.
Indistinto prelogico, esatto. E come dicevi tu, chiedevi tu nella prima domanda, lì c'è ancora la luce e lì c'è ancora l'ombra, e la luce e l'ombra stanno insieme, no? E sono quella luce e l'ombra che il poeta sempre pratica nella sua scrittura.
È una dimensione molto affine ai tempi moderni, non a caso voi la prospettate come il ritratto più fedele dei tempi moderni, i tempi della simultaneità e non della linearità, tempi post-gutenbergiani o pre-gutenbergiani a seconda. Ecco, McLuhan avrebbe avuto molto da annotare, no, a questa impostazione, cioè la simultaneità che ci offrono i mezzi di massa, la televisione che ci immerge in questo costante presente, ci rende vicinissimi tempi e luoghi apparentemente che in altre epoche sarebbero stati lontanissimi. Assomiglia molto a questo attimo iniziale poetico, no, in cui tutto può avvenire istantaneamente, simultaneamente, ed essere percepito e vissuto in questo modo. E quindi forse ci avviciniamo a questo concetto dell'origine che ci riporta invece verso il futuro, il presente e il futuro.
Certo, certo.
Io vorrei aprire una parentesi sulla parola ermeneutica, perché la vicenda di Anterem e la vostra scuola, insomma del vostro gruppo, parte da un'esperienza di filosofia ermeneutica. Ricordiamo che cos'è l'ermeneutica, la branca della filosofia che si occupa della interpretazione, no? Parte, diciamo, come scienza della interpretazione dei testi sacri, quindi come con un'attenzione particolare appunto ai testi sacri. E un vezzo dell'ermeneutica è la familiarità con le etimologie. Vogliamo ricordare l'etimologia di ermeneutica? È affine a Hermes.
Sì.
Il dio del commercio, ma anche della parola. E però ermeneutica anche affine a ermetico.
Certo.
Come ce la caviamo?
Certo. Per noi l'ermeneutica, per me l'ermeneutica è una questione fondamentale nel lavoro del poeta, ed è talmente fondamentale che sulla mia rivista, per arrivare ad affrontare compiutamente e con una certa maturità e con una certa, diciamo, coscienza di non dire delle castronerie, no? Siamo arrivati ben dopo 5 serie della rivista. Siamo arrivati con questa 6ª serie che noi stiamo in questo momento compiendo, no? E della quale almeno due dei miei libri, Il compito terreno dei mortali e Il moto apparente del sole, diciamo, sono quasi dei motori. Ed è l'esperienza poetica del pensiero, cioè per noi l'interpretazione del testo, come l'interpretazione della realtà che ci circonda, passa attraverso la poesia e passa attraverso l'esperienza poetica. C'è una frase di Silvano Martini,
cofondatore
di Anterrem, sì, e diceva che noi procediamo nella realtà, noi camminiamo nella realtà, camminiamo verso le cose e camminiamo all'interno delle cose. L'esperienza poetica del pensiero è andare verso le cose e nello stesso tempo crearle. Quindi ripeteva, diciamo, con una forma, diciamo così, nuova, quel concetto che Rilke riproponeva a sua volta nella Nona Elegia, quando ci narrava di questo viaggiatore che dal crinale del monte porta con sé non un pugno di sabbia, che sarebbe a tutti incomprensibile, bensì una parola che possa dire delle cose, alle cose, nelle cose, ciò che le cose stesse non sanno nemmeno di essere.
Grazie a Flavio Ermini, autore dell'originaria contesa tra l'arco e la vita e curatore dell'antologia Il racconto ulteriore, ovvero sul gesto narrativo del filosofo. Una raccolta appunto da lui curata sulle esperienze narrative dei filosofi come Bonnefoy, Givone, Sini, Vitiello. Ancora di Ermini vorrei ricordare di imminente uscita Il secondo bene, un saggio che mette a tema il compito terreno dei mortali, quello indicato da Sofocle, tornare al più presto da dove si è venuti, ovvero tornare al bene che ogni bene supera, il non essere. Siamo sulle soglie di un deserto nel quale tutto ci induce ad avventurarci, ma anche dove mai ci vorremmo spingere. Allora vorrei salutarvi, cari amici, oggi con un altro passo dell'omelia di Benedetto XVI dalla Veglia Pasquale di quest'anno, proprio a margine di queste considerazioni su quel chiarore inconsapevole che ogni parola umana porta con sé. Buon proseguimento con i programmi di 105 Radio Vaticana in
diretta. Cari amici, vorrei aggiungere infine ancora un pensiero sulla luce e sull'illuminazione. Nella Veglia Pasquale, la notte della nuova creazione, la Chiesa presenta il mistero della luce con un simbolo del tutto particolare e molto umile, con il cero pasquale. Questa è una luce che vive in virtù del sacrificio. La candela illumina consumando se stessa, dà luce dando se stessa. Così rappresenta in modo vero e meraviglioso il mistero pasquale di Cristo, che dona se stesso e così dona la grande luce. Come seconda cosa possiamo riflettere sul fatto che la luce della candela è fuoco. Il fuoco è forza che plasma il mondo, potere che trasforma. Il fuoco dona calore. Anche qui si rende nuovamente visibile il mistero di Cristo. Cristo, la luce, è fuoco, è fiamma che brucia il male, trasformando così il mondo e noi stessi.